Amiche, amici sportivi appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo, in cui ogni settimana analizziamo tutti i principali risultati del mondo del ciclismo e parliamo, insomma, di tutte le novità di questo meraviglioso sport. Oggi, purtroppo, la notizia principale in realtà non arriva tanto dai risultati sportivi del Tour de France, che è la corsa che sta infiammando in questo momento il mondo ciclistico. Ma purtroppo dalle tante cadute che stanno segnando la Grand Boucle in questi primi 3 giorni, quest'oggi si è conclusa la terza frazione della Grand Tour francese con 182 km da Lorient a Pontivy. La vittoria di Tim Merlier davanti al compagno di squadra Jasper Philipsen, che lo ha pilotato alla perfezione, l'ha lanciato alla perfezione, però tantissime, tantissime cadute che hanno, insomma, sicuramente condizionato l'andamento della tappa di oggi, che condizioneranno la classifica generale. Innanzitutto, appunto, il risultato di oggi: Merlier davanti a Philipsen e Buagny per la vittoria di tappa. Merlier che, insomma, prosegue un ottimo inizio di Tour de France per la sua formazione, l'Alpecin Phoenix, che aveva già vinto nella seconda frazione sul Mur de Bretagne con la splendida azione di Mathieu Van der Poel, e che tuttora indossa la maglia gialla proprio con il neerlandese. La prima tappa invece è andata a Julian Alaphilippe. Direi intanto, prima di analizzare tutto, di ascoltare le voci dei protagonisti che abbiamo raccolto all'arrivo di quest'oggi a Pontivy e poi di commentare un po' quello che è successo. Sentiamo i protagonisti. Jasper Philipsen ci parla della volata dell'Alpecin Phoenix.
Yeah, I think we just all fighted to be in front and this was a real team effort, especially also by our yellow jersey, Mathieu. And then I think we did a perfect job in the end. Yeah, I just did my work as lead out. And yeah, Tim, I tried to let a gap that Tim passes, but there was no other sprinters anymore, so I just keep on going and I become second myself. Yeah, it's amazing after yesterday. It was just a real dream coming true for the team. Yeah, I think tomorrow we try to do the same, but it will be very hard because all the teams want to do extra their best to do it even better than.
Abbiamo lottato per poter stare davanti nel finale. Noi avevamo tutto il team anche con la maglia gialla, abbiamo fatto il lavoro perfetto. Io ho fatto il mio lavoro come ultimo uomo, ho provato a creare un gap per team per poterlo aiutare nello sprint. Poi ho continuato ad andare e sono arrivato secondo. Per il team sono stati 2 giorni davvero da sogno e domani proveremo a fare lo stesso, anche se ovviamente non sarà semplice.
Sonny Colbrelli ci racconta come ha evitato le cadute nel finale.
Super lucky for the no crash in the 20k to go and crazy final, but super lucky for the final. I don't know, I have too much stress, the small road left and right, this is normal for the crash. Yeah, super lead out to the Alpecin with Van der Poel and Philipsen and Merlier. I follow Sagan and Kalle, but at 300 meters it's crash, it's nothing. The 5+ of the S is not bad, but today is lucky for no crash.
Sono molto fortunato a non essere caduto a 20 km dalla conclusione. Il finale è stato pazzesco e sono stato fortunato a non cadere anche alla fine. Non so di preciso cosa sia successo, troppo stress, le strade strette, è normale che si cada così. L'Alpecin Phoenix ha fatto un gran treno per la volata con Van der Poel e Philipsen prima di Merlier. Io ho seguito Sagan e Ewan, ma a 300 metri dall'arrivo sono caduti. Le gambe sono buone, oggi mi sento semplicemente fortunato per non essere caduto e basta.
Allora, do il benvenuto intanto al nostro ospite Leonardo Ubrighe Delfino, direttore di Spazio Ciclismo. Leonardo, oggi davvero tantissime cadute che hanno segnato la tappa, prima Thomas a più di 100 km dall'arrivo, poi Roglic, poi Pogacar è rimasto coinvolto in una maxi caduta a poco più di 4 km dall'arrivo e quindi fuori dalla zona di neutralizzazione, poi il bruttissimo, insomma, la bruttissima caduta di Caleb Ewan e Peter Sagan, anche per un finale forse un po' troppo pericoloso per questo tipo di frazione. Cosa ne pensi?
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Sì, assolutamente. Insomma, ancora una giornata abbastanza drammatica da questo punto di vista. Il primo giorno avevamo già visto come le strade locali possano essere molto difficili. Ovviamente ci ha messo lo zampino, quella scriteriata tifosa, non so neanche, cioè, chiamarla tifosa è improbabile, appassionata è altrettanto improbabile. Persona, insomma, quella scriteriata persona, sappiamo che è di sesso femminile, che era lì probabilmente più per fatti suoi che per vedere la corsa, però vabbè, questo è un altro discorso. Per quanto riguarda oggi, assolutamente, il finale era sinuoso, si sapeva, i corridori insomma avevano anche cercato in qualche modo di ottenere una neutralizzazione anticipata, probabilmente ci sono state un po' di chiamiamolo discussione, insomma se ne è parlato, ovviamente non se n'è riuscito. È successo un po' di tutto, grande nervosismo, si sa che in questi casi c'è grande nervosismo, il percorso devo dire non ha aiutato. Dall'altro lato non aiuta la regione, nel senso non è colpa di nessuno, la Bretagna è una regione caratterizzata da questo tipo di strade sinuose, continuo movimento, si sale, si scende, si da destra, si va a sinistra, è molto difficile da gestire, è raro trovare lunghi rettilinei. Quindi non è stato semplice, si è visto che insomma possono succedere cose di questo tipo, quindi la neutralizzazione forse ci poteva stare, anticiparla un pochino e lasciare che fossero poi i velocisti con più tranquillità a giocarsi un finale, anche se poi si è visto che gli stessi velocisti nel finale, purtroppo un'altra caduta e aspettiamo di capire esattamente tutte le conseguenze, perché un po' di preoccupazione c'è, soprattutto per Caleb Ewan, credo, eh.
Purtroppo sì, il velocista australiano potrebbe essere stato quello che insomma ha avuto la peggio nel contatto, nelle tante cadute che ci sono state nel finale, non è stato l'unico chiaramente, però insomma parlando degli uomini di classifica, oggi il primo a finire a terra appunto è stato Geraint Thomas che alla fine è arrivato con 26 secondi di ritardo nei confronti dei corridori del primissimo gruppo, nello stesso gruppetto di cui faceva parte Tadej Pogacar. Lo sloveno come detto è a sua volta rimasto coinvolto appunto in una caduta a poco più di 4 km dalla conclusione, e anche per lui sono secondi preziosi lasciati sulla strada. Insomma, soprattutto penso a Richard Carapaz, che tra gli uomini classifica, oltre ad Alaphilippe, volendo, è quello arrivato un po' più avanti. Poi c'erano anche Mas, Nibali, volendo, nel primo gruppo con Quintana e un Kelderman in grande spolvero. Ma soprattutto Primoz Roglic ha perso già più di un minuto su questi rivali, arrivando a 1:21 sul traguardo. Pensi che questo potrà cambiare anche un po' il modo di interpretare la corsa da parte della Jumbo-Visma, che abbiamo visto finora si è praticamente sempre limitata a controllare la corsa, insomma, sapendo della propria superiorità a cronometro. Ora più di un minuto da recuperare, è vero che ci sono due cronometro anche abbastanza lunghe, ma non troppo, però non è pochissimo da recuperare.
No, a questo punto è inevitabile, la Jumbo-Visma deve trovare soluzioni perché è vero che ha perso 1:30 da Merlier, però non solo, nel senso che poi comunque ha perso 1 minuto da Pogačar, che è il grande rivale. A questo punto lì si gioca molto perché la nuova classifica insomma vede comunque Pogačar che per quanto abbia perso 26 secondi è ancora ampiamente insieme ai migliori, l'unico che veramente ha un vantaggio adesso che si fa interessante, diciamo così, Alaphilippe che ha 30 secondi di, cioè una ventina di secondi di vantaggio su gli altri plausibili candidati alla vittoria, sempre che lui lo sia candidato alla vittoria, non si è ancora del tutto chiarito questo aspetto. Gli altri sono comunque più o meno in parte, insomma, molti sono lì. C'è anche Vincenzo Nibali, per esempio, che non è lontanissimo, dovrebbe avere ad oggi circa una trentina di secondi, no, 50 secondi in tutto, probabilmente da Philippe, Geraint Thomas, anche lui ormai ha già comunque anche 1 minuto, e Roglic ha 1 minuto e mezzo. Quindi, insomma, 1 minuto e mezzo è qualcosa di consistente, è qualcosa che necessariamente cambia le tattiche e le cambia in maniera importante, perché paradossalmente adesso è vero che Carapaz ha la cronometro in cui deve necessariamente difendersi e perderà sicuramente terreno da Pogacar e da Roglic, però in questo momento Carapaz è in una posizione completamente diversa da quella che ci saremmo aspettati, da quella a cui era stamattina e comunque a quella a cui ci saremmo aspettati, quindi cambiano le prospettive, magari Carapaz non è più quello che deve far saltare il banco con attacchi che ci aspettavamo, in realtà sin dall'inizio se ne parlava spesso, no? Che era lui un po' il jolly impazzito rispetto ai Pogačar e ai Roglic che avevano la possibilità di gestirla diversamente. A questo punto invece Roglic deve essere colui che forza, cerca di andarsene, cerca di staccare i rivali perché comunque è da recuperare parecchio a questo punto, soprattutto da Pogačar, ma non solo.
È chiaro che noi non possiamo far saperlo finché, insomma, non verranno dati più dettagli da parte della stessa Ineos Grenadier, ma il tipo di caduta di Thomas, che ha battuto la spalla, è rimasto a terra dolorante per un paio di minuti e E sembrava in realtà che dovesse ritirarsi, anche Liu Kuo era rimasto vicino a lui per 1 minuto e mezzo, 2 minuti, e poi era tornato verso il gruppo praticamente, insomma, sicuro del ritiro del compagno di squadra. Poi lo stesso Rowe invece dopo un po' è stato fermato proprio per agevolare il rientro di Geraint Thomas, quindi nulla di troppo grave evidentemente, il gallese è riuscito a portare a termine la tappa. Quanto però effettivamente può pesare questo nei prossimi giorni? Danno per scontato che poi lui dovrebbe essere in grado, insomma, di ripartire domani mattina, più a livello fisico forse che morale, perché aver stretto i denti in una giornata così sicuramente aiuta, però probabilmente non avremo un Thomas al 100% nei prossimi giorni.
No, probabilmente no. Quello che rimane anche da capire adesso, appunto, come rimane un po' il discorso di Roglic, anche lui deve recuperare terreno perché ha la crono dalla sua, però non gli può certo bastare. Tatticamente cambia molto anche per lui, però ci sono tanti interrogativi, è chiaro, ci sono interrogativi, secondo me, su tanti aspetti, psicologici, fisici, veramente ci sarà da capire meglio. Aspettiamo domani, aspettiamo questa sera, aspettiamo ulteriori notizie. Però io quello che comincerei anche a chiedermi fossi Geraint Thomas, insomma, il famoso detto, una volta è sfortuna, due volte magari è coincidenza, ma insomma, quando cominciano ad essere tre o altre che cadi e una caduta che ti rovina la situazione, c'è forse anche altro, non lo so. È sempre brutto da dire, è sempre difficile poi da sapere realmente, perché poi magari spesso facciamo supposizioni di questo tipo, invece veramente ci sono le sfortune che colpiscono e ricolpiscono le stesse persone. Però è chiaro che, insomma, quando troppe volte si cade, la sfortuna, le coincidenze, il fato, chiamiamolo così, boh, non lo so, diventa difficile pensare che ci sia solo quello. Io comunque mi auguro che Thomas era una pedina importantissima di questo tour, secondo me Thomas, perché era uno che comunque a cronometro si sarebbe giocata con i due grandi favoriti, in salita potenzialmente pure era forse il terzo incomodo, adesso bisogna capire esattamente come sta, oltretutto, insomma. È in una posizione complicata dal fatto della posizione di Carapaz di cui parlavamo prima. Sarà interessante adesso capire la Ineos come riuscirà a trovare le nuove quadrature del cerchio, oppure se semplicemente, sai, gli Ineos hanno anche questo, che a un certo punto canalizzano tutti nella stessa direzione. E quindi, chissà, forse è già arrivato questo momento? Difficile da sapere, ma non è impossibile che in realtà sia già arrivato questo momento già.
Un'altra abbonata alla sfortuna però è Miguel Angel Lopez, che anche oggi è finita a terra, è arrivato praticamente con Roglic, aveva già avuto problemi, era rimasto coinvolto in una caduta nel corso della prima tappa e ora si trova in questo momento a 3 minuti e 43 secondi dalla maglia gialla di Mathieu Van Der Poel. È già finita, realisticamente, conoscendo anche le sue caratteristiche di scalatore puro, e quindi ci aspettiamo di vederlo perdere terreno nelle cronometri, è già finita la sua possibilità di fare concretamente da capitano in una squadra che non dobbiamo dimenticarlo, è vero. Ha perso Marc Soler, ma comprende ancora Enric Mas, che invece non ha perso il terreno in questi primi giorni. Lopez poteva essere uno dei grandi animatori di questo Tour de France. Rischiamo davvero di vederlo solo o quasi esclusivamente al servizio di Enric Mas a questo punto. Ha già più di 3 minuti, insomma, di ritardo sul compagno di squadra.
Ma guarda, fossi stata un'altra squadra ti avrei detto di sì, sinceramente. Perché comunque, insomma, le altre squadre che abbiamo fatto l'esempio della Ineos poco fa, comunque canalizzano le energie in una direzione ben precisa. Il Movistar invece è un discorso diverso. Allora, probabilmente verrà, è chiaro che a questo punto inevitabilmente lui è la seconda pedina, questo è evidente, perché ha un ritardo di quasi 4 minuti in classifica generale, dal compagno a oltre 3 minuti. Quindi è evidente che non si può pensare che Massa a questo punto non sia l'uomo di riferimento della Movistar. Però la Movistar è abituata a giocare con i piedi, insomma, giocare con i piedi in due scarpe. Quindi secondo me fanno anche bene, visto che comunque Enric Mas non può essere considerato un favorito ed è comunque un outsider. Avranno la possibilità, se Miguel Angel Lopez non ha conseguenze da tutta questa sfortuna, e quindi in salita è il Miguel Angel Lopez che tutti ci aspettiamo, credo che lui avrà la possibilità di muoversi e cercare di scardinare un po' la situazione e chissà, magari in qualche modo riuscire a risalire la china, comunque creando problemi agli altri e favorendo invece una corsa più di rimessa per Enric Mas, che a quel punto potrebbe comunque risparmiare un po' più energie rispetto agli avversari e giocarsi meglio le sue carte. Quindi credo che la Movistar per forse una volta, ma avrebbe un suo senso ragionare in maniera, insomma, diversificata, non con un'unica punta, ma giocarsi bene le sue carte per le altre punte. Certo, ovviamente non bisogna far spendere energia a massa, il tutto deve essere comunque canalizzato con un'intenzione ben precisa, però comunque non impedendo a Lopez di giocarsi le sue carte con una corsa più aggressiva, ancora più aggressiva di quella che magari avrebbe voluto fare inizialmente.
E sicuramente la Movistar sarà una delle formazioni che possono potenzialmente farci divertire in queste 3 settimane. Salta all'occhio invece per noi tifosi italiani il fatto che in queste prime 3 tappe Vincenzo Nibali abbia sempre, insomma, tenuto le posizioni di testa sostanzialmente, comunque è sempre rimasto nel primo gruppo. In questo momento il siciliano in classifica generale si trova a 55 secondi dalla maglia gialla Van der Poel, quindi non lontano comunque da tutti i big della classifica e anzi davanti a qualcuno dei corridori che abbiamo citato in precedenza che ha già perso terreno in classifica generale. Ecco, secondo te, Leonardo, Vincenzo ci sta davvero facendo un pensierino al fare la classifica generale oppure è davvero concentrato solo ed esclusivamente sulle Olimpiadi di Tokyo e non pensa di poter fare sia classifica sia Tokyo. Comunque le occasioni per perdere terreno senza spingere troppo il fisico in questi 3 giorni ne ha avute e come. E invece è sempre stato lì davanti. Aggiungo ovviamente che è stata diramata oggi sostanzialmente la lista dei convocati per la nazionale italiana per Tokyo e insieme a Vincenzo Nibali ci saranno Damiano Caruso, Gianni Moscon, Giulio Ciccone e Alberto Bettiol con Nibali che molto probabilmente, insomma, sarà proprio il capitano.
Sì, guarda, Vincenzo, non lo so, io credo che sia un po' difficile avere esattamente la percezione di quello che vorrà fare. Io credo che non ce l'abbia neanche lui. Nella misura in cui adesso sta andando avanti e deve dimostrare qualcosa a se stesso, io credo anche. Quindi comunque lui continuerà a provare a stare davanti. Io credo che lo farà ancora per un altro pochino, sinceramente, perché adesso mettersi a staccarsi così inutilmente nelle prossime giornate, non credo che lo farà. Io credo che non sia focalizzato sui cronometri, quindi comunque lui nei cronometri andrà a perdere qualcosa quest'anno rispetto agli altri anni. Non credo che abbia fatto una preparazione veramente mirata a questo punto, quindi lì penso che rischia di perdere qualcosina in più di quanto magari avrebbe potuto perdere normalmente. Vederlo fare classifica, io mi stupirebbe, non è così, perché insomma non ci si può stupire se Vincenzo Nibali fa classifica in un grande giro, mi sembra evidente che sarebbe quasi un ossimoro stupirsene, però sarebbe sorprendente perché lui punta a Tokyo, questo sì, assolutamente. Perché comunque, insomma, spendere energie per la classifica significa molto probabilmente togliersi energie preziose per Tokyo. Dall'altro lato, bisogna comunque, secondo me, pensare che Nibali è uno che si conosce, è uno che comunque sa come si corre un grande giro e non credo che per adesso perderà tempo in maniera, ormai, visto come è andata queste prime giornate, non credo che perderà tempo, cioè a tavolino. Se lo perderà sarà perché si renderà conto che non può seguirla, allora a quel punto si rialzerà. Però credo che per un po' ancora continuerà così, cercando di tenere il ritmo. Poi sarà tutto da vedere, però credo che avremo risposta il prossimo fine settimana, anche se non è detto ancora che sarà una risposta così decisa, secondo me. Se sta bene come sta adesso e con quella condizione che gli ha fatto conquistare comunque la convocazione per Tokyo, io credo che il prossimo fine settimana potrebbe comunque fare una prova discreta e quindi ancora restare lì a galleggiare in buone posizioni. Certo, se appena vede che le cose non vanno, si rialza, quello giust e giustamente lo farà.
Parlando degli altri italiani, ovviamente avevamo detto alla vigilia che uno dei corridori con maggiori aspettative per quanto riguarda la spedizione italiana è d'altronde il campione nazionale Sonny Colbrelli. Sono un po' in ribasso le sue quotazioni per lottare per la maglia verde dopo le prime 3 tappe, che alla fine presentavano in parte comunque arrivi adatte alle sue caratteristiche, però né Alain Dernot né sul Mur de Bretagne è riuscito a lottare di fatto anche solo per prendere punti, non è mai arrivato nei primi 25 nelle prime 2 occasioni, oggi quinta a Pontivy con l'asterisco del fatto che la sua volata è stata praticamente polverizzata dalla caduta proprio davanti a lui di Ewan e Sagan, quindi il quinto posto è figlio del fatto che non ha potuto lottare con chi è arrivato davanti a lui.
Ma guarda, è vero che non ha lottato per la vittoria, cioè che comunque è arrivato lontano dalla vittoria ieri, però secondo me ieri ha fatto qualcosa di interessante, perché ieri lui ci ha provato come se lui fosse uno dei favoriti, come attualmente era. Non ha corso come un outsider che magari forse seguendo le ruote dei migliori avrebbe potuto ottenere un piazzamento e chissà magari vincere, ha corso come uno che poteva vincere, è vero. Col senno di poi ha sbagliato, col senno di poi ha aperto la strada a Van der Poel, questo non ci sono dubbi. Però, insomma, questi sono tutti col senno di poi. Per quanto riguarda il momento, secondo me ha dimostrato di avere anche la mentalità vincente, una mentalità che forse gli mancava fino adesso perché aveva un po' quel timore reverenziale rispetto agli altri. Quindi, sì, è vero, ha fallito l'appuntamento, questo è abbastanza palese. Però io credo che sia comunque un buon segnale. Anche oggi, come dicevi tu, il quinto posto è solo un piazzamento, non come risultato di per sé, però non era, poteva forse probabilmente ottenere qualcosina in più. La forma c'è, è evidente, non può averla persa in poco più di una settimana. La gamba, e quindi la gamba c'è, punto. Partendo da questo, peccato non aver preso punti nelle prime giornate perché poteva diventare un candidato serissimo per la maglia verde, però non è comunque escluso perché è comunque in lotta, per quanto insomma adesso di punti non abbia tantissimi, ma nessuno ne ha tantissimi di quelli che si pensa che potranno lottare veramente per la maglia verde. Quindi secondo me anche lì per quello è ancora in lotta. Resta comunque, insomma, la possibilità per lui ampiamente aperta di trovarsi una tappa e per andarla a vincere, quello sicuramente.
Invece è arrivato, indossa la maglia verde quest'oggi Julian Alaphilippe, che ha vinto la tappa di Landerneau, poi invece ha perso la maglia gialla sul Mur de Bretagne, però in questo momento comunque in classifica generale si trova in seconda posizione a soli 8 secondi dal leader Mathieu Van der Poel, con la prospettiva chiaramente di lottare anche per conquistare il simbolo del primato già a partire dalla cronometro individuale della quinta tappa. Alaphilippe, ora che ha già vinto una tappa in questo tour e quindi l'obiettivo di vincere la tappa con la maglia iridata si è tolto insomma questa soddisfazione. Ora che insomma probabilmente non avrà altri obiettivi che fare classe a questo punto, può essere un candidato molto più pericoloso di quanto non lo si fosse considerato fino a questo momento, contando anche il fatto che lui a cronometro si difende molto bene, va molto forte, ci sono due cronometro e staccarlo in salita non è mai facile. E tra l'altro aggiungo, prima di lasciarti la parola, che tante tappe di montagna di fatto arrivano dopo discese anche abbastanza lunghe, e questo per un corridore come lui può essere un grosso vantaggio.
Ma guarda, secondo me Alaphilippe è non dico il vincitore di questi giorni perché sì, a parte che ha vinto, ma è chiaramente insomma colui che in questo momento sta in una posizione migliore, lo dicevamo prima. Alaphilippe in questo momento può vincere tutte le maglie tranne la bianca per ragioni di età, ma è candidato alla possibilità di giocarsi le sue carte in ogni maglia. Per quanto riguarda se adesso ne esce rafforzato rispetto a quanto pensavo, sinceramente no, è nella posizione che io sinceramente pensavo, ovvio, dietro di lui le cadute lo hanno favorito, però sinceramente io pensavo di trovarlo lì. L'errore forse è stato ieri, ma non tanto perché ha perso tempo, perché in realtà comunque non ha, sì, ha concesso qualche secondo a Pogacar e a Roglic, però secondo me lì l'errore è che ieri, insomma, tra virgolette, ha regalato la maglia gialla a Van der Poel. Io ne sono strafelice per tutta la storia che quel successo e quella maglia gialla rappresenta, però in qualche modo un po' Alaphilippe ieri gliel'ha un po' regalata, perché quando Van der Poel se n'è andato sulla prima salita, secondo me lì bastava che gli andava dietro, se lo teneva lì e comunque poteva poi giocarsi o i tre quarti bonus o comunque anche lui prendere qualche secondo in più e anche nel finale magari una vara gamba, però ha tentennato quell'attimo di troppo, quindi secondo me ieri gliel'ha un po' regalata questa maglia gialla. Poi, ovviamente si parla di regali, è un discorso sempre, si usano termini in questo modo, ma insomma, Van der Poel se l'è ampiamente presa, meritata e strasudata, non è che gliel'abbiano regalata veramente. Però gli ha un po' facilitato il compito la Filippo ieri, secondo me. E lì, magari, sai, comunque era qualche abbuono che poteva fargli comodo. Però, per come lo vedo io credo che insomma, la sua rinuncia ai giochi di Tokyo, che invece erano molto adatti, hanno significato le sue ambizioni anche in classifica generale al tour, sinceramente, perché è vero che c'è l'aspetto familiare di non voler lasciare la famiglia, insomma, il suo figlio appena nato, però c'è anche la necessità di concentrarsi in un certo modo sul tour e soprattutto pensare al tour in un certo modo, dando il 100% al tour senza tenersi quell'aspetto mentale che poi inevitabilmente è anche fisico in qualche modo di risparmio in vista dei giochi.
Però ecco, secondo te Leonardo non ha appunto scientemente un po' perso la maglia gialla perché oggettivamente la Deceuninck Quick-Step non penso abbia una squadra in grado di tenere chiusa la corsa, potremmo dire, soprattutto sulle montagne più impegnative. In montagna Alaphilippe può sostanzialmente contare su Mattia Cattaneo che è in ottima forma e su Dries Devenins. Guardando le altre formazioni al via, non è certo la squadra che mi aspetto possa realmente tenere chiusa la corsa.
Guarda, sinceramente ci ho pensato anch'io, ci ho pensato ieri, ci ho pensato anche mentre ti rispondevo. Però, guarda, fosse stato qualcun altro, fosse stato soprattutto un non francese, o soprattutto non colui che in questo momento non è in qualche modo la grande speranza francese, perché è vero che c'è Godù, però non mi sembra ancora pronto per poter ambire veramente a risultato così alto, allora probabilmente sì, è la scelta giusta e magari comunque lo sarà. Perché magari lo sarà comunque, perché comunque è vero che risparmiare energie preziose e tutti questi discorsi sono effettivamente giustissimi. Però secondo me, essendo la Filippo, con la sua mentalità, con la sua condizione, sportiva in questo momento, allora non credo che l'abbia persa apposta.
E parlando invece di corridori coinvolti nelle cadute negli scorsi giorni, sicuramente uno dei nomi che fa sempre parlare di sé, anche quando non è nella miglior condizione, è Chris Froome, rimasto coinvolto appunto in una caduta già nella prima tappa. Si pensava dovesse lasciare il tour, invece il britannico è riuscito ad andare avanti. L'abbiamo sentito però all'inizio della tappa di questa mattina, anche per sentire il suo umore, al suo ritorno al Tour de France. Ricordiamo che non partecipava alla Grand Boucle dal 2018.
Yeah, means a lot to me being back here at the start of the Tour de France. I mean, it's been a long journey back, but this has been the motivation for me, is to get back to the start of the Tour de France. So it feels fantastic to be here. Yeah, amazing, amazing crowds, as I expected, similar to last time we were here in Brest. So yeah, great to see so many people out, especially after this difficult period the last couple of years with COVID and so many restrictions. It's nice to see people smiling again. Very much so. I mean, I'm here very much in a supportive capacity for the team, trying to use the race as a stepping stone myself to get back to a higher level, but in the meantime, doing everything I can to help my teammates.
Per me significa molto essere tornato qui alla partenza del Tour de France. È stato un lungo viaggio per tornare, ma essere di nuovo qui al via è stata la mia motivazione per lavorare tanto in questi anni. È fantastico essere di nuovo qui. Il pubblico è meraviglioso, come l'ultima volta in cui ci sono stato. È molto bello vedere la gente sorridere di nuovo dopo gli ultimi 2 anni difficili che abbiamo avuto tutti. Sono qui per aiutare il team, per cercare di tornare al mio livello più alto, ma soprattutto in questo momento per dare una mano ai miei compagni di squadra.
Ecco Leonardo, si aggiunge questa problematica della caduta al Tour de France di Froome. Lo potremo davvero vedere competitivo a questo punto, direi nella terza settimana, per una vittoria di tappa? È già uscito di classifica, ma in questo caso la sua condizione purtroppo, insomma, non c'entrava.
Ma mi sembra non impossibile, perché, però mi sembra francamente difficile. Si è visto che comunque anche in questi giorni, insomma, non è sembrato veramente al massimo. Poi, ovvio, la caduta talmente presto l'ha tirato fuori dai giochi. Non lo so, sinceramente non sono così ottimista da questo punto di vista. Mi dispiace perché comunque credo, insomma, di averlo già detto più volte, a me le favole di questi che provano a rientrare, questo, il coraggio, la determinazione che serve per arrivare, per tornare quantomeno a questi livelli, provare, continuare a lottare, sono degli esempi importanti e sono sempre, insomma, delle storie che mi piacciono. Però, francamente, insomma, per quanto riguarda questo tour, mi sembra francamente difficile. Io spero che possa in futuro, l'ho già detto più volte, tornare al suo livello e giocarsela con il suo livello, quello che merita, insomma, di avere. Poi chissà, sarà sufficiente o meno per giocarsela con i giovani emergenti, che nel frattempo sono emersi, perché insomma chiamare i giovani emergenti ormai è difficile, però con coloro che insomma gli sono succeduti si giocherà le sue carte alla pari e sarà una bella lotta.
Infine facciamo il solito gioco. Allora, che cosa ti aspetti da questa settimana di corse? Di fatto dalla chiusura della prima settimana, perché la prossima puntata, ricordiamo, sarà ancora di lunedì durante il giorno di riposo. Chi vedremo in maglia gialla durante appunto il primo giorno di riposo? E da chi invece chi ti aspetti che possa essere magari la sorpresa di questa prima settimana? O perché è più avanti del previsto, del prevedibile in classifica generale, o perché riuscirà a conquistare un successo di tappa, non necessariamente partendo da favoritissimo, diciamo.
Secondo me potrebbe esserci Alaphilippe in giallo, perché comunque insomma non ha un grandissimo vantaggio, però se nella forma è questa penso che può tenersi no, ma insomma tenersi, diciamo così, la prima posizione nella classifica big, mettiamola così. Quindi penso che Alaphilippe possa riuscire ad essere in giallo. Per quanto riguarda la sorpresa, voglio provare a gettare un nome così lì in mezzo e pensare che Van Aert non sarà lontanissimo dalla Filippe e forse gli sarà anche davanti. Perché non lo sacrificheranno completamente alla causa di Roglic, se sta bene, ovviamente questo non lo sappiamo, però se Roglic ancora ha un distacco importante, chissà che Van Aert non resti anche lui in classifica per un altro po', visto comunque che ha grandissime qualità a cronometro anche lui.
la tua sorpresa ha bruciato un attimo quella che voleva essere la mia previsione a sorpresa sulla maglia gialla, perché secondo me invece Van Aert ha qualche possibilità addirittura di arrivare in maglia gialla al giorno di riposo. Oggi, tra
Sì,
l'altro, Van
sono
Aert credo
d'accordo.
sia stato l'unico Jumbo a non essere stato fermato per aspettare Roglic, è arrivato nel primo gruppo poi. Quindi questo vuol dire che insomma il corridore belga gode comunque di uno status particolare all'interno della squadra, e questo secondo me potrà aiutarlo. Come sorpresa mi piacerebbe, e spero che possa succedere, che vedremo ancora una volta Nampeter tra i grandi protagonisti, in particolare penso che l'ottava tappa, se non ricordo male, e anche la nona. Insomma, questo weekend ci sono due tappe in cui il francese può fare bene, può ripetere quello che aveva già fatto in passato, e spero insomma che possa confermare questo mio pronostico. Ha sicuramente, a mio avviso, le qualità per farlo. Bene, per questa settimana direi che è tutto. Ovviamente potete seguire tutte le notizie sul mondo del ciclismo, sul Tour de France in particolare, sul nostro sito Spazio Ciclismo e sulla nostra applicazione in cui ogni giorno vi stiamo raccontando con le varie dirette, dal primo chilometro, insomma praticamente dalla partenza neutralizzata fino al traguardo, tutte le emozioni di questa edizione della Grand Boucle. Continueremo a farlo, continueremo anche a giocare con il nostro fantaciclismo, a cui vi invitiamo chiaramente nella nostra applicazione. Per il momento è tutto, un ringraziamento da Davide Terragno, grazie anche al nostro direttore Leonardo Ubrighi Delfino. A te, Leonardo, e a voi, amici radioascoltatori, l'augurio di una buona serata.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Appuntamento a lunedì prossimo con questo podcast. Ovviamente tutti i giorni, come diceva Davide, potete seguirci sul sito, sulla nostra app per vivere insieme questo Tour de France dalle grandissime emozioni che speriamo di raccontare nel modo migliore. Buona serata a tutti.